Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Parlo con il DP World Tour?
Al momento ancora no, però se chiama il 9 di giugno probabilmente sì.
No, scusa, ma io adesso o faccio l'emozionato o il perplesso o il finto giornalista che non lo sa, ma è vera questa cosa che si dice, insomma, lo dici tu, cos'è successo?
Allora sì, lo dico io con piacere perché mi fa piacere condividere le cose belle che capitano nella vita, soprattutto quando arrivano come inaspettate, nel senso che un mesetto fa ormai ero al Golf Ambrosiano a fare il planning meeting per la qualifica dello US Open femminile e ricevo una telefonata dal numero uno del DP World Tour che mi chiedeva se ero per caso disponibile per unirmi al loro team di lavoro come senior referee e direttore di torneo. Perché uno del loro staff andava via. Veramente inaspettata, veramente una bella sorpresa, perché comunque quando ti telefona un'istituzione come il DP World Tour offrendoti un lavoro del genere, comunque è gratificante.
No, beh, se, guarda, se non vuoi andare tu, vado io, vai tranquillo, se sei impegnato.
No, ci ho messo più o meno pochi minuti per confermargli il mio grandissimo interesse. Ovviamente poi dopo l'emozione e l'entusiasmo della telefonata subentra la razionalità di 15 anni di Ladies European Tour, di amicizie che si sono create sia con le giocatrici sia con i miei colleghi.
Ma adesso ci arriviamo, perché prima devo dire chi sei, perché qua chiacchieriamo, ma noi diamo il benvenuto a Davide Maria Lantos, che conoscete già, che conosciamo benissimo, ma che ci offre l'incredibile notizia che fra poco sarà un mega boss tra gli US official, gli arbitri del tour europeo. Ma tu, così a secco, come ti senti?
No, mi sento molto bene, molto professionalmente gratificato, perché per chi fa il mio mestiere nell'ambito del golf gestito, sicuramente approdare al DP World Tour è un punto d'arrivo inaspettato e incredibile.
Ma prima che ti licenzi, no, perché poi insomma magari rischi, no, sto scherzando, ma tu lo chiami ancora European Tour o proprio da contratto lo devi chiamare DP World Tour adesso, perché è così, giusto?
Allora, il tour si chiama DP World Tour perché è sponsorizzato dal DP World di Dubai, però l'azienda si chiama PGA European Tour.
Ok, molto molto bello, questo adesso lo sappiamo almeno. Senti, ma com'è successo, no? Allora, forse anche per un palmarès incredibile, cioè nemmeno Federer ha avuto una carriera così, te lo volevo dire, Davide. Però cioè, raccontaci tutto, secondo te arriva una telefonata del genere, perché uno ha fatto, lo stavi dicendo prima, tanti anni su Ladies European Tour ad alto livello, lo diciamo, no?
Sì, perché poi è la realtà. Di carattere non è che mi piace molto autoincensarmi, però questa è solo la realtà dei fatti, quindi probabilmente il fatto di lavorare assieme al tour maschile nell'organizzazione delle Olimpiadi, facendo il direttore di torneo alla Solheim Cup ormai da 4 edizioni, comunque gestendo il tournament operations del Ladies European Tour da così tanti anni, probabilmente ha fatto pensare loro che potessi essere la persona giusta. Quindi il grazie mio per sempre al Ladies European Tour per le opportunità che mi ha dato. Quando poi ho comunicato le dimissioni, sicuramente l'ho rimarcato questo. Senza di loro non sarei arrivato dove sto per arrivare.
Ma tutto questo può anche derivare dal fatto che tu quel giorno a St. Andrews ti sei beccato la lifetime, non so come si dica, insomma, sei stato definito arbitro internazionale a vita, se non ricordo male, poi magari devi passare di là qualche volta, però avevi fatto un grande esame ai tempi, quando eri giovane intendo.
No, sono ancora estremamente giovane, se non altro.
Ah, certo.
Un altro, il fisico ancora regge alla grande data di nascita, quella invece dice che qualche primavera l'ho passata. Ma no, la questione degli esami di St. Andrews, ne ho fatti 5 nella mia carriera, passati abbastanza bene, ma perché ho facilità a studiare e memorizzare. Ma quello lì sicuramente è stato un altro motivo per cui probabilmente hanno pensato a me, ma non diciamo l'unico. Secondo me proprio il fatto di aver avuto l'opportunità di collaborare e lavorare con David Garland con i Chief Referee del tour maschile, eccetera, durante questi ultimi 7-8 anni, ha fatto sì che pensassero a me prima che pensassero ad altri.
Prima di ripercorrere certi step e anche invogliare i nostri ascoltatori a tentare la via dell'arbitraggio, diciamolo così, mettiamo una canzone che ti casa. Mettiamo una canzone da tour, Dave. Cosa mettiamo?
Beh, la canzone che mi gasa è Welcome to the Jungle.
Allora, benvenuto nella giungla dell'European Tour. Mi devi permettere però la battuta sul tuo nome, altrimenti non sono contento. Posso? Tanto te la fanno tutti da quando sei piccolo, voglio dire. Vado?
Vai, tranquillo.
Mi autorizzi, ok. Davide Maria, insomma, secondo me è perfetto per essere stato sia direttorissimo del Ladies European Tour e adesso del DP. Ma adesso arriva la domanda intelligente. Cosa ti porti nel cuore, ma soprattutto come esperienza da questi anni sul LET?
Allora, nel cuore, come avevo accennato brevemente prima, un rapporto eccezionale con le giocatrici, perché comunque hanno capito fin da subito, e questo sicuramente è dovuto anche al fatto del mio background da direttore di golf, perché la mia prima fase lavorativa, che è durata quasi 20 anni, è stata come direttore di golf. E questo mi ha consentito di imparare le dinamiche del circolo, perché poi il tour non è altro che un golf club itinerante, quindi con i suoi soci, con le sue problematiche di rapporti interpersonali, le necessità dei soci, e questo quindi mi ha aiutato molto a creare un legame con le giocatrici di assoluta professionale collaborazione, senza mai invadere gli spazi, sapendo che comunque ognuno ha il suo ruolo. Senza di loro noi non faremo nulla, ma senza di noi anche loro si troverebbero un po' spaesate. Quindi questo rapporto è stato eccezionale con le giocatrici, è stato eccezionale con i miei colleghi, perché comunque ho sempre cercato di trasmettere la filosofia del lavoro di squadra, del successo che arriva grazie allo sforzo di tutti. Qualcuno ogni tanto mi diceva: ah, ma nella piramide chi è all'apice? Io dicevo: noi non siamo una piramide, siamo su una linea orizzontale con diversi livelli di responsabilità, ma siamo su una linea orizzontale, siamo tutti importanti uguali, perché se io come direttore di torneo non faccio bene, sicuramente il torneo non funziona, ma se un arbitro non fa il suo lavoro per bene, io posso essere il miglior direttore di torneo del mondo, ma il torneo comunque non funziona. Quindi, cercando di far capire loro che eravamo una squadra, si è creato anche un rapporto personale che andava oltre quello dell'essere meramente dei colleghi di lavoro. E tant'è che è stato molto triste quando ho dovuto comunicare che sarei andato via.
Immagino, perché poi la famiglia itinerante ha qualcosa in più. Tu ti rendi conto che hai diretto due, forse di più, Solheim Cup? Cioè, tu vai a dormire la sera e ti ricordi che sei stato il boss della Solheim Cup?
Sì, è stato... Se avessi continuato, ci sarebbe stata la terza in Olanda l'anno prossimo. Già 3 anni che ci lavoriamo. Sì, quella è stata, diciamo, una gara che mi ha portato molto, di nuovo, dal punto di vista del sapersi organizzare, saper gestire le emozioni, perché comunque quando arrivi nei 3 giorni di gara le emozioni sono forti, la paura di sbagliare è tantissima, perché comunque agli occhi del mondo del golf addosso, e quindi il giorno in cui la squadra, chiunque essa sia, che poi è stata per 2 volte l'europea, caso voluto, però fosse stata anche l'americana, è stato un momento di liberazione di emozioni incredibili, veramente. Mi ricordo poi la prima a Gleneagles, è stato veramente un momento estremamente emozionante. Avrei voluto poter chiamare i miei genitori per condividere questa emozione, purtroppo non c'erano già più, però è stato molto bello.
Lo sanno lo stesso. Ora ti toccherà ragionare invece in versione Ryder Cup, immagino, se non quella di New York, le prossime. Come funzionano queste cose all'interno? Lo sai, le designazioni, intendo, avete una turnazione, si può dire, non lo so.
Sì, io credo, quello che facevo io, non, come detto, devo ancora iniziare di là, quindi non sono molto, non ho molta idea di come funzioni di là. Posso dirti come funzionava sul Ladies European Tour. Io cercavo per gli arbitri di dare a tutti la possibilità di partecipare a questi grandi tornei, incluso per esempio l'Open Championship, lo US Open, quindi cercavo di nuovo per creare questo spirito di squadra, di dare a tutti l'opportunità di partecipare a questi grandi eventi, che sicuramente sono eventi in cui lavoriamo, però ti portano una crescita professionale incredibile.
Beh, insomma, quindi hai già fatto qualcosa, però immaginati adesso, no, per i Major, per il The Open, io sono già emozionato per te, però insomma, sarai protagonista assoluto. Magari prima passavi da un altro tour, adesso proprio il tuo, incredibile.
Sì, sì, ovviamente l'idea, e non so se accadrà mai, ma di poter andare al Masters piuttosto che a lavorare in uno di questi major, sicuramente è un qualcosa che mi emoziona di partenza. Spero di potercela, di poterlo fare. Poi non so se lo farò, ma spero di sì.
Adesso ti faccio la domanda scomoda, posso? Quella, io non dovrei farti questa domanda, te lo dico, però io ci provo, la butto lì magari. Ma a giugno Open d'Italia oppure troppo presto?
Non lo so, ti direi...
Ah, ti ho fregato.
Piace dire la verità, te lo direi se lo sapessi, però non so ancora la mia schedule, quindi non ne ho idea. Comunque se fosse sicuramente sarebbe come arbitro e non in altri ruoli.
Ok, no, magari si può scattare un'altra intervista. Allora, fra l'altro ci pensavo adesso, no? Quindi tu, Iano, Gaia, cioè l'Italia ha tre arbitri sul DP World Tour, siamo forti allora in Italia con le regole?
Sì, sì, esatto, è quello che volevo anche dire, che poi io mi unirò a una grande squadra che c'è lì, composta anche da due ragazzi italiani che sono Gaia Zonchello e Iano Torrisi, e che comunque loro è da qualche anno che lavorano per il DP World Tour e quindi non vedo l'ora di poterli chiamare colleghi. Sicuramente l'Italia ha una formazione per gli arbitri, e non lo dico perché passano da Corrado Graglia, dal sottoscritto, nelle fasi iniziali se non altro, ma sicuramente siamo riconosciuti internazionalmente come una nazione che forma tra i migliori arbitri nel mondo.
Allora, tua moglie, c'è la famiglia contenta? No, perché adesso viaggerei di meno, scherzavo, questa era una battuta ovviamente, ma una canzone la mettiamo per lei, romantica, per tuo figlio, quel mito vivente, insomma, devono sopportare un babbo che ha ancora la valigia in mano, eh?
Sì, devono sopportare un babbo che ha ancora la valigia in mano, ma forse in maniera diversa, non so se sarà di più o di meno, però in maniera diversa, però ormai sono abituato, dopo 15 anni di tour femminile.
No, secondo me sono anche contenti, perché magari sei un discreto rompiscatole a casa, quindi quando esci, non so, sai, uno dice vado via, magari sono più contenti. Mettiamo una canzone romantica per loro, vai, quello che...
Una canzone romantica per loro, che poi è quella che io un po' così, in maniera subdola, per strappare qualche lacrima, ho messo di sottofondo quando ho comunicato ai miei colleghi che sarei andato via, che è Experience di Ludovico Einaudi, che è un grandissimo pianista che non conoscevo prima. Ho avuto modo di andare a vedere il suo concerto qua a Firenze, portato da mia moglie, e ho scoperto che invece è un pianista di fama mondiale. Quindi Experience di Ludovico Einaudi.
Avanti. Davide Maria Lantos, ma come ti immagini il tuo primo giorno di lavoro sul tour? Cioè, un po' come a scuola, no? Arrivi con la cartella, ti siedi...
Beh, sì, avrò il tempolino, la cartella, il fiocchetto, molto emozionato sicuramente, anche se poi immagino che il lavoro non sia tanto diverso rispetto a quello che ho fatto negli ultimi anni, però voglio, sicuramente conoscendomi sarò molto emozionato, e conoscendomi sempre molto bene, una grandissima voglia di imparare da loro, che comunque... come ho detto ad alcuni dei miei futuri colleghi che mi hanno scritto complimentandosi per la notizia, dicendo mi unisco ai migliori e quindi voglio imparare dai migliori.
Lo diciamo agli amici e alle amiche a casa, esistono per i professionisti delle regole particolari, no? Le famose, se non sbaglio, hard card, ma ci sono grandi differenze secondo te con i Ladies European Tour oppure quando sono professionisti e professioniste, quelle regole sono quelle, insomma.
Sono molto simili, anche perché negli anni, quando è giù, ogni anno verso settembre, ottobre, giunge il momento di riscriverle, lo facevamo assieme. Io mi mettevo a tavolino con il chief referee del tour maschile e praticamente la facevamo assieme. C'erano lievissime differenze su, per esempio, la policy del pace of play, altrimenti il 99% della struttura era uguale, quindi se non altro su quello arrivo già un po' preparato.
Quando ci siamo visti negli ultimi Open d'Italia femminili, mi hai fatto vedere dei file Excel al limite NASA, no? So che molti di questi li hai creati tu, studiati tu un po', sei un po' come Edoardo Molinari, eh? Cioè, li porterai in giro per il mondo i tuoi Excel oppure un segreto da cassetto?
Sì, ho sempre lavorato con lo spirito di condivisione, quindi in tutti questi anni ho creato tantissimi file, una sessantina credo, che ho chiamato Standard Operation Procedures, in maniera tale che se tu domani andassi a lavorare su Ladies European Tour, con questi documenti potresti fare il lavoro. Quindi questa è una cosa che mi è sempre piaciuto fare. Mi devo un po' trattenere, perché all'inizio, quando arrivi in un nuovo lavoro, non è che devi passare come l'esaltato di turno, però sicuramente io sono fatto così e quindi so già che alla fine, prima o poi, dovranno subire le angherie professionali dei miei file di Excel, le checklist, eccetera, eccetera.
A cosa, Dave, a cosa stanno più attenti invece i giocatori e le giocatrici, no, sul tour? Immagino preparazione campo, pin position, forse anche le sospensioni per maltempo, però a cosa sono più sensibili?
Beh, sicuramente, parlando tantissimo con le giocatrici, loro vogliono che ci sia un costante scambio di informazioni per gestire la gara nella maniera migliore da tutti i punti di vista. Loro sanno che noi abbiamo una visione, noi che gestiamo la gara a 360 gradi, mentre loro la vedono solo dal punto di vista del giocatore e della giocatrice, però piace loro essere coinvolte, che è la cosa giusta a qualsiasi livello, lo diciamo anche quando facciamo gli incontri con gli arbitri in Italia. Cioè, parliamoci, ogni attore della gara deve poter dire la sua, e poi il direttore di torneo deve mettere insieme tutte queste informazioni per far sì che la gara sia gestita nella maniera migliore. Quindi io chiedevo sempre: cosa ne pensi del green, quanto è duro, quanto non è duro, quella partenza, se mettiamo un'asta in quel punto pensi che sia giocabile o meno. Quindi un costante scambio di informazioni, e l'interesse principale è che il campo sia preparato in una maniera che sia fair, che sia challenging, che sia divertente per tutti.
Tu sei fan di tenere una gara sullo stesso campo, no? Perché poi adesso avete le statistiche, l'anno dopo puoi sapere di più sullo stesso percorso, cioè parlandoci chiaro, sei fan di Agasta, nel senso sempre lì la gara.
Beh, sicuramente quello aiuta, perché comunque l'esperienza anno dopo anno ti fa migliorare, certamente. Però d'altra parte il cambiare posto fa sì che tu possa essere un pochettino più creativo e quindi rende il lavoro un pochettino più divertente.
Giusto. Adesso, come da tradizione, la domanda, quella che anni fa mi hai sbagliato, ma adesso che sei sul tour non puoi sbagliare. Are you ready?
Vai, non me lo ricordo, ma...
Ma certo, anche perché l'ho cambiata. Allora, tu che sai che cos'è e a cosa serve la diavolina, e qua, citazione, e intendo non quella bianca ma quella vegana, come la chiamo io, quella marroncina. Ma se usassimo solo quella senza legna, andrebbe bene per un barbecue perpetuo estivo vista mare?
Boh, secondo me un po' di legna ci vuole sempre. E qua torna padra. Bisogna che ognuno sappia che senza di sé la squadra non funzionerebbe, e che tutti insieme invece si riesce ad accendere un fuoco meraviglioso. Vabbè, per un barbecue vegetariano, mi raccomando, perché sai, certo, che ho questa deviazione.
Certo. Come una bruschetta nell'occhio. Davide, segno zodiacale?
Ariete.
Ma anche oggi se piove?
Anche oggi se piove, Ariete, tant'è che ho come dicono qua a Firenze, ho finito 56 anni il 10 aprile.
Domanda dal pubblico, questo è bello, ho finito. Attenzione, arriva la prima domanda dal pubblico per Davide Maria Lantos. Qual è, bella, non è male questa, qual è la regola che anche tu fai fatica a ricordare o mettere in pratica?
Beh, io allora, a ricordare, come detto, una facilità per memorizzare le cose notevole, quella più difficile da mettere in pratica è la regola 8-1, quella del migliorare le condizioni che influenzano il colpo. Perché questo? Perché è una delle poche regole in cui c'è il cosiddetto judgment call, quindi è un giudizio dell'arbitro e non un'indicazione data da una regola. Ti faccio un esempio molto breve per non annoiare la gente a casa. Se tu appoggi il bastone per terra nel bunker toccando la sabbia, l'hai fatto, è un dato di fatto, ci sono due colpi di penalità e vai avanti. Se però tu migliori l'area del tuo swing, è una questione molto soggettiva, può essere migliorata, può essere non migliorata, quindi la 8-1 è sicuramente la regola più difficile da applicare perché subentra il giudizio dell'arbitro e non un dato di fatto.
Bella risposta. Seconda domanda, questa è tosta, è molto tosta. Come vedi fra 5-10 anni la questione del gioco lento? Risolta, non risolta, cambiata?
Io ho iniziato a lavorare nel golf come raccattapalle, come tu ben sai, nel settembre del 90, e già allora si parlava di trovare modi per risolvere il gioco lento. Sono passati 35 anni, i metodi forse sono stati trovati, però non lo so. Questa è una domanda a cui difficilmente riesco a rispondere senza dire...
Vabbè, se vuoi, guarda, c'è una soluzione, giocano solo una buca e poi li salutiamo, voglio dire, no? Ci possono mettere quanto vogliono, una, e poi li salutiamo. No, sto scherzando, però capisco che sia molto molto difficile, lo dico anche da persona che commenta le gare, quindi effettivamente difficile.
Sì, senza dubbio. Poi i tour sono fortunati perché hanno tanti arbitri, hanno lo staff, hanno la televisione, hanno i volontari che trovano le palline subito. Quando poi andiamo a livello di gare di circolo, dove tutta questa struttura non c'è, e anche la qualità del gioco non è quella di Rory, Tiger, eccetera, a quel punto diventa, a mio avviso, quasi impossibile riuscire a trovare una soluzione.
Dottor Lantos, io ora la devo salutare, sappia che sono molto felice per lei, se lo merita, e porti con onore la bandiera italiana nel mondo, le faccio i complimenti.
Alessandro, grazie, il tricolore svetterà sempre nei nostri cuori altissimo e anche nelle gare dello European Tour, come ha svettato spesso nelle gare del Ladies European Tour.
Assolutamente. Oh, Dave, sia chiaro, il podcast non è gratis, sai perché?
Vai.
No, perché quando ti chiameranno per Agasta o simili, la valigia è pronta. Non so se sono stato chiaro.
Merchandising.
Grazie mille.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
Sing Your Life. Radio Golf, the Belly Podcast.